Il lezionario feriale di questi giorni riporta il capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo, di cui noi abbiamo letto questa sera alcuni versetti. È una parola dura, dura, questo guai che Gesù rivolge verso gli scribi e i farisei. Ormai il rapporto tra Gesù, gli scribi, i farisei, i capi del popolo, i sacerdoti, ormai è compromesso. Siamo alla fine del Vangelo di Matteo, dopo il capitolo 23 poi inizia il racconto di come questa ostilità arriverà fino al rifiuto, alla condanna a morte di Gesù. È un contrasto ormai aperto e queste parole di Gesù così dirette, così taglienti, certamente non hanno contribuito a rasserenare l'animo degli scribi e dei farisei, tutt'altro. Ma non ti sembra strano questo modo di parlare di Gesù? Non è Lui la misericordia per noi? Non era venuto per perdonare i peccatori? Quindi con una parola di perdono per tutti? Perché questa parola così dura nei confronti degli scribi e dei farisei? Che cosa contesta Gesù del loro atteggiamento? Ma è evidente la questione, soprattutto in questi versetti, ma in questo capitolo 23 sono molte le cose che Gesù contesta dell'atteggiamento degli scribi e dei farisei. Qui questa sera per noi è evidente che Gesù contesta la loro ipocrisia, la loro falsità, il loro aver indossato una maschera che nasconde altro. Non è l'unico problema degli scribi e dei farisei. Un altro problema è in qualche modo l'essersi, il volersi impossessare di Dio attraverso un'ostentazione esteriore di un'osservanza di precetti. Anche questa è una maschera. Avete sentito che Gesù contesta questo essere minuziosi, scrupolosi nell'osservare i precetti, la decima per queste erbe poche, realtà piccole, la menta, l'aneto, il cumino, non era nemmeno obbligatoria la decima, era per chi voleva fare qualcosa in più. Quindi questi scribi e questi farisei sono molto attenti nell'osservare questi precetti, anche minimi, però poi trasgrediscono le prescrizioni più gravi della legge, le cose che contano di più, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Ed è come se uno, dice Gesù, voi siete lì a filtrare ciò che bevete perché non ci sia nemmeno un moscerino e poi ingoiate un cammello. La giustizia, la misericordia e la fedeltà. E poi ancora, sempre a mostrare questa ipocrisia. State attenti a pulire ogni cosa, le stoviglie che usate per mangiare, però i vostri piatti sono pieni di rapina e di intemperanza. Sei cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere perché anche l'esterno diventi netto. Guardati dentro, non guardare ad una norma che regola una purezza esteriore, ma che serve per nascondere il marcio che c'è dentro. Senti che sono parole taglienti. Ma dicevamo, è venuto per condannare Gesù o per salvare? Questo guai, più che essere una maledizione, all'opposto delle beatitudini, più che essere una maledizione lanciata contro gli scribi e i farisei, è piuttosto, come dire, una lamentazione di Gesù, che svela una maledizione. È come se Gesù dicesse con questo guai: poveri voi, scribi e farisei, che dentro la vostra ipocrisia vivete una vita che non è beata, ma maledetta. Poveri voi. È come se Gesù svelasse questa maledizione. Senti che a differenza delle beatitudini che sono al presente e al futuro, chi ha fame e sete verrà saziato, qui non c'è un giudizio di condanna, c'è un giudizio, ma anche in questo caso non è di condanna. Lascia sempre un'apertura. Sono al presente questi guai, ma non annunciano una condanna eterna. C'è uno spazio per tutti di conversione. Questa questione dell'ipocrisia però è una questione molto seria. E noi, sai, subito assumiamo un po' l'atteggiamento dei giudici e diciamo: ma guarda un po' sti scribi e sti farisei, senza però accorgerci che forse qualcosa di quell'atteggiamento è anche dentro di noi. Di un po', ma qualcosa di questa ipocrisia non è forse vero che appartiene anche a noi? Se ci fosse, se la tecnologia ci permettesse di registrare i pensieri, pensa i pensieri di questa giornata, da quando ti sei svegliato questa mattina, se ci fosse un qualche congegno che registra i tuoi pensieri, ti sentiresti adesso di accenderlo e farlo sentire a tutti i pensieri di questa giornata? Io no, ho avuto momenti un po' così oggi, ma dico, penso per tutti noi. E non penso chissà a quali sconcerie, penso ai pensieri che si agitano dentro di noi, eppure mascherati. È come se sempre mettessimo un filtro. Gesù ci conosce da dentro, per questo dice: ma poveri voi, scribi e farisei, avete il marcio dentro e fate vedere un'immagine che non è reale di voi. Lui ci conosce da dentro e ci fa un gran servizio questa conoscenza che il Signore ha di noi da dentro, perché finalmente ci smaschera, toglie le nostre maschere, conosce i pensieri di questo giorno il Signore, li conosce nel profondo, li conosce meglio di come li possiamo conoscere noi stessi. Spesso nei Vangeli ritorna questa osservazione, Gesù conoscendo i pensieri del loro cuore, lui che ti guarda e sa che cos'hai dentro. Come vuoi stare di fronte al suo sguardo? Vuoi cercare affannosamente, come gli scribi e i farisei, di metterti addosso le maschere di una presunta tua giustizia conquistata a forza di precetti e precettuncoli? O non preferisci lasciarti guardare da lui per come sei, sapendo che il suo sguardo ferisce e risana, sapendo che è lui per noi la giustizia, la misericordia, la fedeltà, è lui, è la sua persona che ci ha giustificato, che ha mostrato, ha rivelato a noi la misericordia del Padre, che è venuto a vivere quella fedeltà che noi eravamo incapaci di vivere e saremmo ancora incapaci di vivere senza di lui. Le cose essenziali della legge, tutte ricapitolate in lui, dove per noi vivere queste realtà non è sforzarci, poi con quali forze, non lo so, sforzarci di adeguarci ad una norma morale altissima. Saremmo poi costretti a mascherarci in qualche modo. Ma per noi vivere queste realtà vuol dire vivere di Lui, di Gesù Cristo, che è la nostra giustizia, la nostra misericordia, la nostra fedeltà, la possibilità per noi, innestati dentro di Lui, di vivere la giustizia, la misericordia e la fedeltà. La prima cosa allora è sentire questa parola detta per noi, detta per me questa sera, e lasciarci smascherare da Lui, sapendo che il suo sguardo non è uno sguardo che castiga, giudica, ma per salvare. È un giudizio che salva, ferisce e risana. Ma se noi continuiamo a mettere questo ostacolo tra noi e il suo amore, le nostre maschere, difficilmente lui potrà entrare dentro e risanare. Senti da dove viene questa cosa, questa ipocrisia radicale che c'è dentro il nostro cuore. Viene dal giardino di Eden, quando dopo aver peccato l'uomo si nasconde, ha paura di Dio, comincia a mascherarsi invece di mostrare il suo peccato confidando nella misericordia. Un uomo che da quel giorno è in fuga da Dio, sta scappando. Solo che l'amore di Dio non permette questa fuga. Ci ha cercato, ci ha raggiunto, ci ha amato, mostrandoci il nostro peccato. Lo ha fatto sulla croce, che è il nostro giudizio, la croce. Ma smascherando il nostro peccato ha dato poi a noi la possibilità di essere raggiunti dalla sua misericordia, mostrandoci quel volto misericordioso del Padre che noi dal giorno del peccato di Adamo pensavamo perso per sempre, irrecuperabile, mentre il Figlio ce lo ha rivelato. Come vogliamo stare di fronte a questa parola? Ma lasciamoci smascherare, non continuiamo a fuggire, lasciamo che Lui mostri il nostro peccato per poterci anche guarire, di questo noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che venga ricostruita in noi quell'immagine di Dio che è impressa in noi fin dal giorno della creazione e che poi il peccato ha offuscato, ottenebrato, e che il Figlio è venuto a restituirci. E lei dov'è questa sera? Lei, la Vergine Maria, per noi, sempre accanto a noi, non c'è nessuna parola del Figlio che non veda in lei la prima attenta uditrice. Ma lei per noi questa sera è l'Immacolata. E poi la contempliamo anche nelle preghiere che stiamo usando in questa celebrazione come madre di misericordia. Cosa voglio dire l'Immacolata? Ma in lei risplende l'immagine perfetta dell'umanità, per come Dio l'aveva pensata, senza ombra di peccato e quindi totalmente docile, disponibile alla comunione con Lui. Il peccato ha infranto questa immagine, questa realtà. È da allora che stiamo cercando di nasconderci. La Vergine Maria Immacolata è l'immagine di come Dio aveva pensato l'umanità, come sposa fedele, pura, immacolata. E in lei risplende, quasi come in un'anticipazione, ciò che l'umanità è chiamata a diventare dopo che il Signore Gesù, avendo tolto la maschera dal nostro volto, avendo preso su di sé il nostro peccato, ci ha purificato nell'onda pura del suo sangue, restituendoci quella verità della somiglianza con Dio che noi pensavamo persa per sempre. La Vergine Maria risplende di questo anticipatamente. È come se il Padre e lo Spirito avessero voluto mostrare nell'Immacolata al Figlio in missione il risultato, l'effetto, il frutto della sua missione, quasi anticipando in vista e in virtù della croce di Gesù i frutti della redenzione. Ed è così che lei, senza maschere, sta di fronte a Dio in una totale accoglienza del suo disegno, docile in tutto, perché possa realizzarsi. E Dio sa che può fare di lei ciò che vuole, perché in lei risplende questa umanità non toccata dal peccato. Noi vogliamo sentire questa compagnia della Vergine Maria. Se quell'aggeggio che registra i pensieri lo avesse avuto nel cuore la Vergine Maria, avremmo ascoltato cose bellissime, sempre, sempre e solo pensieri di Dio, del Figlio Suo, sempre solo a custodire. Noi vogliamo sentire questa compagnia della Vergine, noi che siamo chiamati a recuperare in forza della grazia di Dio, che per noi si rivela come misericordia e che agisce attraverso i sacramenti, nel battesimo, nella confermazione, nell'Eucaristia, nel sacramento della riconciliazione, chiamati a recuperare quella purezza che permette a noi di vivere la comunione piena con Dio. Devi lasciarti smascherare e devi lasciarti amare per come sei, non perché Lui ci voglia lasciare così come ci siamo ridotti, ma perché Lui vuole, compatendo la nostra condizione, ha voluto liberarci dal peccato e farci nuove creature. Noi, la Chiesa, popolo nuovo, rigenerato dal battesimo, che contempla nella Vergine Maria la sua perfettissima icona.